La nostra salute, l'appuntamento di Regione Liguria con i professionisti della sanità.
Oggi parliamo di disturbi alimentari, lo facciamo con Barbara Masini, responsabile del centro dei disturbi alimentari dell'ASL 3 Genovese.
Buongiorno. Allora, sono qui oggi per parlarvi come ci si può rendere conto che qualcuno vicino a noi, sia un figlio, sia uno scolaro della nostra scuola, sia un amico, soffre di disturbi alimentari. Oppure, se non soffre di disturbi alimentari, diciamo rischia soffrire di disturbi alimentari. Cosa significa disturbo alimentare? Per disturbo alimentare noi parliamo di anoressia nervosa, di bulimia nervosa o di alimentazione incontrollata. Questi tre disturbi sono apparentemente molto diversi tra loro, ma poi hanno un'unica radice, la difficoltà di alimentarsi in maniera sana, senza ansie e stress. L'anoressia nervosa è il disturbo per il quale una ragazza smette di mangiare o diminuisce notevolmente l'apporto di cibo. Quindi, come possiamo renderci conto che nostra figlia, facciamo l'esempio, soffre di un disturbo alimentare, cioè di anoressia nervosa? Comincia a non voler più mangiare i carboidrati, comincia a guardarsi allo specchio molto spesso e a dire anche, affermare che non si piace, che è troppo grassa, che i vestiti non le stanno più come vorrebbe, comincia a dire spesso che mangia fuori e quindi non si siede a tavola con noi. Può succedere che subito dopo mangiato vada in bagno e a quel punto potrebbe procurarsi il vomito e ci troveremo di fronte a un'anoressia nervosa con disturbi di compenso. Potrebbe invece semplicemente cominciare a dire che ha già mangiato, che certi cibi non le piacciono più, cibi che magari ha sempre mangiato fino a quel momento. Poi diventa più taciturna, più triste, sembra non aver più voglia di vedere gli amici, non aver più voglia di vivere la vita che fino a quel momento aveva sempre vissuto. In quel caso cosa dobbiamo fare? Parlare alla ragazza è indubbiamente importante, ma molto spesso c'è la negazione da parte sua. È molto difficile che ci sia subito, spontaneamente, un'ammissione, diciamo, della malattia. Questo perché? Ma buona parte perché c'è una sorta di vergogna. Allora, una ragazza che si ritrova in bagno con la testa nel gabinetto letteralmente a vomitare dopo i pasti, si vergogna di quello che sta facendo e quindi è abbastanza difficile che lo ammetta. Ma al di là della vergogna c'è proprio la convinzione di essere sulla strada giusta. Per un certo periodo, infatti, chi soffre di disturbo alimentare vive una sorta di luna di miele. Cioè, quindi è convinta di essere sulla strada buona per dimagrire, per sentirsi, diciamo, più sicura di sé, per sentirsi apprezzata, per sentirsi di nuovo una persona ok, ecco, come spesso mi dicono le mie pazienti. Quindi non è possibile che ci sia un rifiuto di ammettere il disturbo. Quindi parlare sicuramente sì, dire sono preoccupata, cosa sta succedendo, hai voglia di parlare con me. Se questo non ha risultati soddisfacenti, si può anche chiamare direttamente al centro disturbi alimentari e chiedere direttamente all'equipe che si occupa di curare i disturbi del comportamento alimentare, come intervenire. Perché a seconda del carattere della ragazza, parlo sempre al femminile, ma ricordiamoci che questo disturbo sta colpendo anche i maschi. Quindi stiamo attenti anche se abbiamo un figlio maschio o se, diciamo, il nostro amico è un maschio, perché non è assolutamente più una certezza che si tratti solo di un disturbo femminile, anzi. Quindi stavo dicendo, se c'è un rifiuto, magari riusciamo ad arrivare proponendo una visita nutrizionale, perché queste ragazze, questi ragazzi sono molto sensibili alla dieta, tra virgolette, al mangiar sano, al mangiar bene. Quindi magari riuscite a portarli al cospetto di un'equipe, quindi che può aiutarli, perché ovviamente noi abbiamo esperienza di tanti tanti anni, di conseguenza magari riusciamo a fare breccia dove un genitore o un insegnante o un amico non riesce ad arrivare. Quindi si può dire andiamo a fare una visita nutrizionale, o anche semplicemente andiamo a fare due chiacchiere, o anche al limite si può provare a chiedere al figlio o all'amico, fallo per me. Ok, tu non hai niente, però io sono in ansia, vieni a farti solo che una chiacchierata. A quel punto poi sta a noi riuscire a gestire la situazione, a convincere il ragazzo o la ragazza che un percorso d'aiuto potrebbe fargli bene. L'importante è riuscire ad arrivare al disturbo alimentare il prima possibile, perché il disturbo alimentare intanto è la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali, d'accordo, per le ragazze dai 15 ai 24 anni. Quindi insomma non è un gioco, non è uno scherzo, e prima riusciamo ad intervenire e migliori sono i risultati di guarigione. Quindi attenzione, guardiamoci intorno in casa, se troviamo insomma delle tracce di vomito, se ci accorgiamo che nostra figlia è cambiata, ha uno sguardo più assente, non mangia più con noi, trova sempre delle scuse per uscire, non accetta più carboidrati e dolci come faceva prima. Ecco, se succede questo, parliamo con chi se ne occupa e cerchiamo aiuto, perché l'intervento precoce è la miglior risposta per avere una guarigione completa. Allora, la bulimia nervosa. In parte ho già parlato anche della bulimia, perché quando parlo di tracce per i genitori, di tracce di vomito, eccetera, la bulimia nervosa che cos'è? In che cosa si differenzia dall'anoressia? L'anoressia può essere restrittiva, cioè mangiano meno, punto. Cercano di non mangiare, vogliono dimagrire, oppure anoressia nervosa con compenso, cioè mangiano poco, cercano di dimagrire, ma certe volte non ce la fanno e hanno delle piccole cadute, cioè piccole abbuffate o comunque, diciamo, degli errori, come dicono loro, no? Di percorso, e questo mette talmente tanta ansia alla paziente che deve procurarsi il vomito, o se non procurarsi il vomito, fare attività fisica sfrenata, perché anche questo è un metodo di compenso. Quindi a volte invece ci sono i lassativi, ci sono situazioni comunque che sono compensi nella mente della paziente. Ecco, quando questi compensi diventano quotidiani e sono molto frequenti, e soprattutto ogni volta che le ragazze mangiano poi si procurano il vomito, cioè quindi diventa proprio un'abitudine, allora parliamo di bulimia nervosa. Come vedete, hanno la stessa radice. Molto spesso ormai si tende ad unirli, cioè hai un disturbo alimentare. Poi, francamente, che sia l'anoressia o che sia la bulimia, anche perché molto spesso si passa da un disturbo all'altro. Per un periodo si soffre di anoressia, poi si passa alla bulimia, poi si torna all'anoressia. Insomma, cioè, è una distinzione un pochino fittizia, no? Quindi vanno bene le stesse cose che ho detto per l'anoressia. Invece vorrei un attimo soffermarmi sul binge eating o alimentazione incontrollata, perché qui non abbiamo il desiderio di magrezza, o perlomeno è certo che c'è il desiderio sano di avere un corpo magro, ma non parte tutto da qua. Non c'è un'insoddisfazione corporea di partenza, ma c'è invece una cattiva gestione delle emozioni. Mi spiego meglio. Se io sono triste, è giusto che io pianga, non che io mangi. Se io sono annoiato, è giusto che io mi distragga o che capisca di essere annoiato, non che io mangi, no? Cioè, le emozioni hanno un nome e hanno delle reazioni che sono sane per quel tipo di emozione. Invece, chi soffre di alimentazione incontrollata tende a fare di tutte le erbe un fascio. Sto male, ho un'emozione. A volte nemmeno sto male, perché a volte anche le emozioni positive portano sulla stessa strada. Ho un'emozione, invece che rispondere nel modo giusto, rispondo col cibo. Quindi mangio. E questo fa sì che, siccome non ci sono metodi di compenso nell'alimentazione incontrollata, io aumento di peso. E dopo che ho mangiato, che ho fatto la mia abbuffata, a volte anche abbuffate enormi, grandissime, svuotano il frigo addirittura, ebbene, quando ho finito la mia abbuffata ho dei sensi di colpa pazzeschi. E molto spesso succede che subito dopo io non mangio, cioè non subito dopo, immediatamente, dico nella giornata dopo, io non tocco più cibo. Questo innesca il meccanismo di nuovo della buffata conseguente. È difficilissimo che dopo aver fatto una buffata e quindi io mi sento in colpa, io mangio normalmente. Sono capace a stare anche 24 ore senza mangiare, ma poi il ciclo riprende. E le emozioni, cioè, diciamo che il trucco è quello di insegnare a queste persone a gestire le emozioni in maniera sana. Per finire dico, e quindi se abbiamo un figlio, perché allora l'alimentazione incontrollata riguarda, a differenza dell'anoressia e della bulimia, tutte le età, cioè ci può essere questo disturbo anche a 70 anni, anche a 80, però ci sono anche i ragazzi, ci sono anche i giovani. Allora, se mi accorgo che mio figlio, mia figlia o mio amico si comporta così, uguale, cerco di parlargli e cerco di convincerlo a farsi aiutare da un'equipe specializzata, perché nella cura di questi disturbi il fai da te veramente non funziona, anzi fa perdere tempo, e il tempo, come ho già detto, è davvero prezioso per la guarigione.